Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri. Carta vetrata qui a Roma, Piazza del Gesù 47, Radio Città Futura. Tu non sei romana, però sei a Roma da quanti anni?
Sì, vivo a Roma da ormai 7-8 anni, quindi da un bel po'.
E ti occupi di editoria, di promozione culturale, di eventi?
Sì.
E in particolare oggi vieni a parlare di un evento che ha avuto un enorme successo a Pozzuoli, che si è svolto fine settimana scorso, quindi venerdì e sabato, se non ricordo male.
Esatto. Per più precisamente lo scorso fine settimana c'è stato l'evento più pubblico di questo progetto, che poi prosegue. Il progetto si chiama La pagina che non c'era ed è un progetto nato a scuola per promuovere in qualche modo un tipo di lettura diverso da quello scolastico, cioè non tradizionale, non imposta, ma scelta esattamente dai ragazzi, dagli studenti. E a questo progetto vengono invitati a partecipare. Il progetto è nato appunto in questo istituto di Pozzuoli che si chiama il Pitagora. L'idea è di due professoresse di questa scuola.
Esatto. Abbiamo anche San Paolo, Paolo, certo, di Tarso, che si fermò lì prima di arrivare a Roma, e lui era un altro che scriveva molto. Poi le sue lettere diventeranno così importanti a diventare ormai parte integrante del Nuovo Testamento. Ma veniamo a Pozzuoli, perché scelta, esatto, proprio di questa città, che all'epoca era considerata più importante di tutte le altre? Prima di Roma c'era Pozzuoli, ovvero sia subito dopo Roma.
Oggi è molto diversa la situazione, ovviamente. Tra l'altro questa scuola si trova in un quartiere abbastanza periferico di Pozzuoli.
Perché era Grecia, era comunque zona molto influenzata, sì, dalla lingua greca, che era comunque la lingua dei colti. Sappiamo che appunto Paolo scriveva in greco, perché era la lingua che anche a Roma si parlava nella classe agiata, nella classe che possedeva la capacità di essere maestri.
Esatto. E dicevo, riguardo questo progetto, che per l'appunto è nato a scuola per opera volontà di queste coraggiose insegnanti di italiano.
Diciamo il nome:
Maria Laura Vanorio e Diana Romagnoli.
Brava, brava.
E 3 anni fa il tentativo, diciamo, di appassionare alla lettura i ragazzi, cosa non facile come sappiamo, e da cui poi dipende, ecco, l'abitudine alla lettura influenza anche l'età adulta. Questi sono gli anni fondamentali,
certo,
per formarsi da questo punto di vista.
Ne parliamo dopo. Adesso abbiamo da Torino un altro promotore culturale che si è occupato tantissimo dei giovani e dei studenti, Giuliano Soria.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana a cura di Giuliano Soria.
Benvenido, Giuliano.
Bienvenido, bien encontrado.
Tu quanto hai lavorato per i giovani con il tuo premio? Quanto hai fatto?
Una vita. 30 anni con
il Grinzane Giovani.
100.000 giovani, credo, 30 anni. Anche
quindi ti sarà venuta un po' di emozione a sentire parlare, sì, di questa, sì, la pagina, sì, che non c'era, certo, di Pozzuoli.
Certo, sì, sicuramente.
Ma veniamo all'argomento di oggi. Jorge Amado scrive un libro negli anni 40, nei primi anni 40, che il titolo originale era San Giorgio degli Isolani, nel titolo in portoghese São Jorge dos Isolaios, insomma, adesso questo la pronuncia è purtroppo non buona. Ed è stato tradotto la prima volta come Frutti d'oro, perché si occupava di argomenti di esportazione del cacao. Un tedesco, un americano e un brasiliano facevano lucrosi guadagni, molto, molto denaro, dall'esportazione del cacao del Brasile, che invece moriva di fame. Ma nel 99, dopo tanti anni, questo titolo è stato cambiato in I padroni della terra, ancora più esplicito forse come titolo, anche perché parliamo del periodo più politico del grande Amado. Ma cosa ne pensi di questo cambiare titoli ai libri dopo 50 anni, un po' come ha fatto anche la Colorni con il capolavoro di Thomas Mann?
Beh, intanto è un classico, quindi ai classici non si cambiano i titoli. E Amado, che io ho conosciuto bene, è nato nel 1912, è morto nel 2001, mi ricordo che ha festeggiato con noi i suoi 80 anni a Torino. Trovo che non sia per nulla una vicenda corretta. Adesso il titolo che aveva dato Amado è San Jorge dos Ilhéus. Ilhéus è una città nel sud di Bahia, io ci sono stato, una di quelle città, ex grandi città per via del cacao, come Manaus era un'altra città
della gomma.
Della gomma. Quindi non ne penso bene. Poi soprattutto questo titolo ormai in Italia è storicizzato come
i frutti d'oro, certo.
Che sono proprio
il cacao è quello, certo.
E addirittura c'è tutta una fase politica, un filone dedicato al cacao in Amado, perché lui nel 33 pubblica un romanzo che è Cacao. Nel 34 è Sudore e di nuovo
certo.
Siamo sul cacao.
Splendido.
Nel 35 di nuovo su questo mondo dello sfruttamento del cacao, poi Terre del Finimondo nel 43 e poi passa alla sua seconda fase negli ultimi anni, dal 60 in poi, con Donna Flora e i suoi mariti nel 66, La Bottega dei Miracoli nel 69, Teresa Battista nel 72. Però ritengo che non sia assolutamente necessario cambiare i titoli per un classico. Allora, questo romanzo va ambientato in quegli anni di sfruttamento, gli anni in cui il Partito Comunista era clandestino in Brasile, lui era ovviamente iscritto al Partito Comunista ed era il filone visionario e rivoluzionario dell'America Latina, che non è per nulla morto, perché poi ebbe il suo grande momento con il Castro del 59, con la presa di potere di Castro del 59, e che ancora adesso ha una sua visionarietà forte. Pensiamo a Chavez, che
esatto.
Sta, anche se con tinte perfino eccessive, pensiamo a Correa in Ecuador, pensiamo al presidente della Bolivia, questa dimensione di combattere contro i ricchi, di combattere lotta di classe e di moda, se lo dico con molta serietà, ecco. Mentre in Europa non si parla più di lotta di classe, in America Latina si parla di lotta di classe. Quindi questo filone che Amado sviluppò per primo in America Latina negli anni 30 ha una sua continuità, direi, perenne, insomma.
Bene, quindi ancora di attualità,
morto.
Di attualità.
Di attualità politica, letteraria. Non vedo segnali.
Quindi grazie
grandi scrittori di letteratura e di narrativa che si occupano di questo filone.
Quindi grazie a Garzanti, che dopo aver perso il grande Gadda ha invece acquisito questo autore incredibile che è Jorge Amado, di aver ridato dignità a questo capolavoro con un titolo che gli dà veramente, storicizza la storia di questo libro in Italia, perché non vuole piegarsi alla moda di cambiare titolo.
Infatti.
Grazie ancora Giuliano, alla prossima.
Grazie a tutti voi.
Carta vetrata.
Rieccoci sempre con la nostra amica Donatella Brindisi, che
eccoci
ricordiamo
qua.
Essere portavoce del festival La Pagina che non c'era. Un festival che è arrivato alla sua terza edizione.
Esatto, terza edizione questa. Quest'anno, tra gli altri, una cosa che prima non ho detto...
Sempre a Pozzuoli oppure la prima volta?
No, è sempre a Pozzuoli.
E sempre al Pitagora.
Sempre al Pitagora, perché è lì che è nato questo festival e coinvolge alunni delle scuole superiori di tutta Italia. Il festival è collegato, in realtà, ecco, questo è il nucleo, il gioco principale che viene utilizzato dalle insegnanti per coinvolgere i ragazzi... è collegato ad un concorso di scrittura, nel senso che ogni anno vengono invitati quattro scrittori italiani abbastanza giovani o comunque contemporanei, che abbiano pubblicato da poco un romanzo, e i ragazzi vengono invitati a leggere questi libri prima di incontrare i relativi scrittori. Dopodiché scelgono fra i quattro titoli proposti il loro, chiamiamolo così, libro preferito e scrivono una pagina, per l'appunto la pagina che non c'era, di loro fantasia da aggiungere in un punto a loro scelta del romanzo in questione. Quindi vengono ovviamente cercando di imitare il più possibile anche lo stile
di entrare e farsi un po' camaleonti,
esatto, però con la libertà grandissima che chi non ha mai sognato di cambiare un finale, cambiare un personaggio, far succedere questo a quell'altro.
Dopo torniamo, Donatella, sì. Brindisi, grazie ancora, ma prima di tutto abbiamo Giovanni Pacchiano da Milano.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Reduci entrambi da una brutta influenza, questa settimana ci ha un po' messo KO tutti e due.
Mal comune e mezzo gaudio.
Abbiamo anche la redazione ridotta, ti saluta Fabrizio Patriarca che è rimasto anche lui oggi sotto le coperte. Poi speriamo che arriverà anche la secondogenita, siamo in attesa febbricitante, veramente questa volta è una febbre di piacere perché sta per diventare nuovamente papà Fabrizio.
Bene, questa è una bella notizia.
Gli facciamo tanti auguri. Allora, L'Appetit di Michel Halberstadt. È uscita per l'Orme Editrice, una piccola casa editrice che però sta già facendo dei titoli incredibili, delle traduzioni di altissimo livello. Cos'è questo libro? Tu ci tieni e lo dici addirittura indispensabile.
Oh sì, è indispensabile perché i francesi hanno una dote che noi non abbiamo, noi dico estensivamente, sto
certo.
Pensando agli scrittori,
sì, sì.
Una capacità introspettiva e analitica basata sulla finezza. Quando noi facciamo introspezione, in genere diventiamo enfatici o diventiamo grevi o diventiamo troppo minuziosi. Invece nel ritratto di questa bambina di 12 anni che cerca di ammazzarsi e non ci riesce per fortuna, e poi vedremo perché fa questo tentativo, la Halberstadt ha una mano assolutamente leggera, racconta in maniera trasognata, come se fosse una storia che oramai non appartiene più alla piccola, che ha superato questo momento di grave difficoltà. Ed è la semplicità, la forza penetrante di questo libro, ma in Francia c'è tutta una tradizione di questo tipo. Se vai indietro agli inizi del Novecento, possiamo fare anche dei nomi grossi e che però in parte si prestano, pensa alla Porta Stretta di Gide, pensa a Fermina Marquez di Valéry Larbaud, cioè quando si parla di bambini o di adolescenti, i francesi hanno sempre la mano più felice. Questo succede anche al cinema, però io sono un grande appassionato di cinema sentimentale francese, che è un genere che l'Italia coltiva poco. Mi spiace, ho fatto un discorso esterofilo, ma non la penso così.
Quante pagine e quanti euro?
Oh, le pagine non sono molte, sono 128. E gli euro sono 13,50.
Vabbè, ma insomma il prezzo vale l'impresa, no?
È un libro che anche in un momento di crisi si può comprare.
Si deve comprare. Ringraziamo ancora Giovanni Pacchiano, ti lasciamo alla tua degenza.
Figurati. Ormai alle spalle.
Alle spalle, bene. Auguri e a presto.
Ciao.
Alberi. Milioni di alberi, poderosi, immensi, che svettavano altissimi, e ai loro piedi, abbarbicato all'argine a contrastare la corrente, arrancava il piccolo battello fuligginoso simile a uno scarafaggio intorpidito che striscia sul pavimento di un maestoso porticato. Ti faceva sentire piccolo, davvero smarrito, eppure quella sensazione non era del tutto deprimente. In fin dei conti, anche se noi eravamo piccoli, il lurido scarafaggio continuava ad arrancare, esattamente quello che volevamo che facesse. Verso quale meta i pellegrini immaginavano arrancasse, non saprei. Verso luoghi nei quali si aspettavano di arraffare qualcosa, scommetto. Per me arrancava verso Kurs, e basta. Ma quando i tubi del vapore cominciarono a perdere, anche noi prendemmo ad arrancare con grande lentezza. Quei tratti di fiume si aprivano davanti a noi e si richiudevano alle nostre spalle come se la foresta si fosse tranquillamente protesa al di là di quel tratto d'acqua per sbarrarci la strada del ritorno. penetravamo sempre più a fondo nel cuore delle tenebre.
Carta vetrata.
Era la voce di Francesco De Gregori, l'avrete riconosciuta, è un personaggio incredibile, come incredibile il brano che ha letto. Ha letto Joseph Conrad, un libro in ambientazione, come molti libri di Conrad, sull'acqua. Parliamo di cuore, di tenebra, ed è ambientato in Africa, se non ricordo male.
Sì, in Congo.
Sul fiume, sul grande Congo.
Sì. Marlo risale appunto il fiume Congo e Francesco De Gregori appunto dà voce a Marlo e insomma noi l'abbiamo pubblicato insieme con grande entusiasmo e perché era uno dei libri che lui avrebbe amato leggere, insomma.
Assolutamente, si deve leggere.
Appunto, sì.
Chi non può, però, sta in macchina, chi vuole ascoltarlo mentre fa altre cose, sì, lo può gustare, sì, con questa voce.
Sì, lo può.
Pazzesca.
Infatti, abbiamo pensato che fosse, come dire, un'esperienza meravigliosa poter ascoltare Il cuore di tenebra in una voce che è forse una delle più evocative, no, che abbiamo in Italia, per cui...
Per chi non lo sapesse, Francesca Tamberrani rappresenta la Emons di Vittoria von Schirach, ma non solo di Vittoria von Schirach, ma anche della signora Nono.
Sì, sì.
Quindi
sì.
Sono due socie.
Sono vari soci, in realtà è una casa editrice che potremmo chiamare in qualche modo italo-tedesca.
Sono italo-tedesca.
Tre soci tedeschi che l'hanno fondata nel 2007, appunto rendendosi conto in qualche modo di una mancanza che c'era in Italia, che era quella di, come dire, del comparto degli audiolibri, no? Ancora erano qualche cosa così, sì, di esotico in qualche modo, no? Di poco frequentato.
Sì.
E per cui, insomma, dal 2007...
Voi non aggiungete musica, vero?
No, noi facciamo, ci piace, insomma, e difendiamo strenuamente questa lettura pura per non togliere...
Non adattata,
per non togliere la forza al testo che, secondo noi, nella maggior parte dei casi esiste già. Ecco.
Allora, chiediamo a Michele di farci sentire un altro piccolo estratto.
Sì.
Ma prima di sentirlo, ancora ricordiamo che volete mantenere tutto il testo,
certo,
nella sua integrità.
Sì, sì,
non
sì.
Ci sono tagli, non ci sono adattamenti.
Versione integrale.
Eccolo.
Lo guardai sbalordito dallo stupore. Se ne stava lì, davanti a me, vestito come un pagliaccio, come se fosse appena scappato via da una compagnia di saltimbanchi, entusiasta, incredibile. La sua stessa esistenza era inverosimile, inesplicabile, assolutamente sconcertante. Un problema senza soluzione. Era inconcepibile come avesse potuto esistere, come avesse fatto ad arrivare fino a quel punto, come fosse riuscito a rimanerci, come mai non scomparisse di colpo sotto i miei occhi. «Sono andato un po' più avanti», disse, «poi un po' più avanti ancora, fino a che sono arrivato così lontano che non so davvero come potrò mai tornare indietro». Ma non importa, c'è tanto tempo, ce la farò. Porti via Kurz alla svelta, le dico. Il fascino della giovinezza avvolgeva i suoi stracci multicolori, la sua povertà, la sua solitudine, la profonda desolazione dei suoi inutili vagabondaggi. Per mesi, anzi, per anni, la sua vita non era valsa un soldo bucato, eppure eccolo là, coraggiosamente, spensieratamente vivo, e a quanto sembrava indistruttibile, unicamente in virtù dei suoi pochi anni e della sua audacia istintiva.
Francesca Tamberrani, questo tabarro che ti avvolge, toscana, carina, simpatica e preparatissima sulla letteratura. Cosa vuol dire scegliere un titolo per un audiolibro? Quale libro? I classici ci siamo, ma voi non avete fatto solo classici.
No, certo, noi facciamo appunto audiolibri di letteratura classica o contemporanea. Anzi,
letti da autori contemporanei?
Sì, infatti diciamo che inizialmente proprio l'audiolibro letto dalla voce del suo autore è stato...
Sandro Veronesi, per
esatto,
esempio.
Esatto, Sandro Veronesi, Michela Murgia, Caro Figlio, abbiamo fatto...
I più bei nomi.
Sì, abbiamo fatto tutta la serie, ad esempio, dell'Avvocato Guerrieri. E questo era proprio uno dei principi...
della linea editoriale con cui è nata Lemons nel 2007.
Quindi non libri per bambini.
Sì, anche qualcosina. Abbiamo anche una collana ragazzi, sì, qualcosa. Ad esempio adesso a fine maggio saremo nelle librerie con Il richiamo della foresta di London, splendido. Letto da Baliani, e nella traduzione d'autore di Celati, di cui appunto ricordiamo ora sarà anche il 75esimo compleanno, per cui insomma varie occasioni.
Gli anni passano anche per lui.
Sì, sì, infatti. E appunto questo era uno dei principi della linea editoriale della casa editrice. Poi naturalmente
quando arrivate a un titolo, però quando il libro è già uscito, magari conoscendo l'autore in prima,
diciamo arriviamo a un titolo quando il libro è già uscito, perché l'audiolibro, essendo ancora, anche se lentamente e continuamente, in crescita in Italia, è però ancora un mercato di nicchia, per cui ha bisogno che il titolo in qualche modo sia forte, sia già un titolo di successo e che lo traini per poter superare alle volte, no, quel piccolo pregiudizio che è ancora... c'è, e che si spera però che col nostro lavoro, sicuramente con Cuore di Tenebra letto da Corrad, ma anche con Pasticciaccio di Gada letto da Gifuni, che abbiamo fatto
che ha fatto anche a teatro lui, se non sbaglio.
Sì, lui ha fatto uno spettacolo a teatro che però non è la stessa cosa, perché
l'ingegnere fa la guerra, va alla guerra,
sì però appunto la nostra è la lettura integrale, per cui del Pasticciaccio, per cui insomma è stato un lavoro
impegnativo
enorme, ma che crediamo possa in qualche modo avvicinare, no,
una prova attoriale non da poco, no,
certo. Sì.
Ma Gifuni è bravissimo.
Sì.
Cosa vi dà più soddisfazione quando esce un vostro libro? Vabbè, a parte le copie che vengono vendute,
questo non va dimenticato.
Il commento che vi è arrivato che vi ha soddisfatto di più, dice: finalmente con questo titolo abbiamo fatto centro.
Sicuramente ecco appunto, su Gad è successo, ma anche con altri titoli, il commento che arriva dagli audiolettori del fatto che sono riusciti a leggere ascoltando il libro in maniera più semplice, più vicina di quanto non avessero potuto fare leggendo su carta, quindi in maniera tradizionale. Cioè alle volte l'audiolibro può aiutare a entrare in un testo, quindi con la voce del suo autore o con la voce di un attore bravo, anche con una voce molto suggestiva, evocativa, come quella di De Gregori, no? Che non è un attore professionista, ma che sicuramente in qualche modo ci porta dentro il testo per insomma su altre onde, cavalcando altre onde.
E secondo voi ascoltare l'audiolibro con un libro vero in mano,
sì,
quindi com'è percorso?
Può essere anche questo.
Lo consigliate?
Sì, io lo consiglierei personalmente, perché è bello lasciarsi portare la voce, ma può essere ulteriormente, come dire, efficace avere il testo davanti e seguire, quindi,
e vedere quanto siete stati bravi.
Sì, esatto.
Nel non lasciare
siamo stati
nulla.
Coerenti, esatto, visto che appunto, lo ripetiamo, sono versioni integrali, sì. Tra l'altro, nel caso, ad esempio, di Cuore di Tenebra di De Gregori, noi abbiamo scelto una traduzione
di Corrad, ma il bebè
sì,
De Gregori, certamente.
Esatto, nostro ormai è diventato
un po' suo, certo.
Sì. Abbiamo scelto una traduzione di Maria Antonietta Saracino, che era di Frassinelli del 96.
Come no, bellissima.
E la stessa Saracino appunto scriveva in una nota introduttiva al testo che diciamo Cuore di Tenebra sembrava nato e scritto apposta per essere ascoltato, e quindi lei nel tradurre aveva seguito questo principio di renderlo il più musicale possibile, no? Per cui ci sono dei testi che probabilmente acquistano valore se vengono letti ad alta voce.
La vera letteratura è quella che nasce per essere tramandata oralmente.
Infatti,
no?
È un ritorno in qualche modo, no?
Anche se era difficile non modificarla, quindi
certo.
Bravi a voi che cristallizzate, non adattate.
Esatto,
la tentazione verrebbe forte, no? Di
sì.
Aggiustare qualcosina.
Sì, sì, verrebbe forte, anche perché insomma il lavoro di registrazione e di lettura poi è un lavoro fattivo in che viene fatto in sala di registrazione, si tratta di ore di appunto di lettura ad alta voce, di regia da parte della
quindi anche
lettrice.
Costoso in termini redazionali realizzare un audiolibro.
Cioè realizzare un audiolibro è molto più costoso che realizzare un libro, per cui insomma anche questo aspetto, alle volte noi ci sono dei testi bellissimi che vorremmo fare.
Chi dà i tempi a chi legge, per esempio?
La nostra direttrice, appunto la nostra regista Flavia Gentili, che sta in sala di registrazione con i nostri attori, lettori, gli dà i tempi, gli dà il ritmo, gli dà, cerca di metterli insomma, come dire, a proprio
alla
agio,
stanga.
A proprio agio, ma anche alla tutte e due, insomma. insomma, tutte e due.
Perché è un esercizio quello della parola che deve essere
non semplice. Non è semplice, sicuramente è molto faticoso.
Quindi. Il bianco, quello che si dice in termini radiofonici,
sì.
Voi quanto lo pesate? Nel senso, perché questa è comunque un'interpretazione, no?
Certo.
Io ho visto che il respiro, per esempio, vi rimane, ecco,
sì.
Voi lasciate la persona che respira, questa realtà.
Sì, sì, sì.
Beh, realismo, ecco.
Ci piace che la lettura sia una lettura sicuramente non enfatica.
Ecco.
Non,
neanche il montaggio delle Iene, no? Che è tutto accorciato. Sembra che uno parla senza respirare, no?
Ci devono anche appunto essere dei bianchi, come dicevi tu, per lasciare il tempo all'ascolto, alla riflessione, alla comprensione.
La naturalezza.
Sì,
quindi complimenti ancora, ricordiamo la casa editrice migliore italiana di audiolibri, non che ne sia l'unica perché non siete gli unici, ma insomma sicuramente con i titoli più importanti in catalogo, Cuore di tenebra di Joseph Conrad per la voce incredibile del maestro Francesco De Gregori. Per 15,90 euro, ahimè, questi prezzi, perché l'IVA non è quella del libro normale.
Però si possono anche scaricare in download online.
E allora, costa meno.
Molto meno.
Quanto costa?
Diventa 9,50 euro.
Benissimo.
Per cui, insomma.
Allora, in bocca al lupo e alla prossima volta.
Carta vetrata.
Mi ha raggiunto Stefano Gallerani e Francesco Cerasi. Parliamo di uno scrittore, critico, amante della complessità, ma la complessità non per nascondere ma per svelare, e altrettanto un musicista che ama la complessità per emozionare anziché raffreddare. Francesco Cerasi, che in qualche modo ci fa battere il cuore con le sue colonne sonore che veramente possono dirsi tra le più belle degli ultimi anni.
Grazie.
Ricordale te qualcuna.
Gli Equilibristi,
che è uscito l'anno scorso.
Che è uscito a settembre dell'anno scorso. Cosimo Nicol, che è uscito invece a febbraio di quest'anno. E, a novembre, scusate, dell'anno scorso. E Febbre da fieno, Liceali, uno su due.
E insomma, tanti. E ricordiamo, sei giovanissimo, insomma, è iniziato veramente appena ventenne.
Sì, a 24. Tra anni scarsi.
Con una complessità nello spartito, nella composizione, che ricorda veramente i migliori.
Grazie.
Ma abbiamo da Brescia, ci ha raggiunto Marco Archetti. Come stai, Marco?
Bene, grazie, buongiorno a tutti.
Cosa è successo in questa settimana? Un po' di tutto a Brescia, perché avete inaugurato la vostra metropolitana. Dopo Napoli, anche Brescia ha una metropolitana. Credo che sia la città più piccola ad avere una metropolitana in Europa, perché Lille è ancora più grande di voi, se non sbaglio.
Sì, crede bene, se ne è molto parlato anche di questo, delle proporzioni, dell'opportunità di questa opera.
Tutta automatica, se non sbaglio, no? Non c'è pilota.
Tutta automatica. Io tra l'altro ho avuto la fortuna di farci un giro una settimana prima che fosse aperta al pubblico, perché dovevo scriverne un pezzo per il Corriere. E devo dire che sì, tutta automatica, non c'è pilota, la guida un software ultra leggera.
Incredibile.
Sì, è un bell'oggetto, se posso dire.
Questa l'ha voluta il famoso Pietro Padula, che è stato sindaco nell'85. Ci sono voluti tanti anni, però alla fine Brescia ha tenuto duro, la Leonessa d'Italia ha ruggito e ha creato questo miracolo, perché sono tante fermate e alleggerisce il traffico in modo importante. Poi erano diminuiti gli utenti dei mezzi pubblici, in una sola botta sono riaumentati, e quindi meno inquinamento. L'esempio di Brescia, ricordiamolo, è anche del bruciare la nettezza urbana in modo igienico, in modo molto molto ecologico, perché voi avete uno dei centri di smaltimento rifiuti più moderni al mondo anche.
Sì, pare di sì. In realtà ha sollevato e continua a sollevare di polemiche, insomma, però sì, fa parte di quelle opere a cui non si può rinunciare, voglio dire, al di là di tutto. E sì, questo sì, pare che sia stato, adesso non vorrei sbagliare, ma studiato con dei super esperti giapponesi, insomma. Sì.
Beh, dice che non c'è puzza, hanno fatto vedere che si può cuocere un piatto di uovo sodo sopra il fumaiolo e poterlo mangiare senza sentire cattivi odori. Ecco, questa è una delle prove che ho visto in un documentario, ma chissà, forse quell'uovo sodo era meglio non mangiarlo.
Sì, poi io mi fido sulla parola, ecco, insomma, senza dover ricorrere
a queste prove un po' estreme. Poi ha riaperto il Capitolium con la triade di Giove, Giunione e Minerva, ma soprattutto il quartiere di cui bene o male lei si occupa nei suoi romanzi, il primo Sabato addio Feltrinelli, uscito mi pare 2 anni fa, è il quartiere della Misericordia. Cos'è, una piccola Belleville bresciana?
Il quartiere, mi perdoni se la correggo, però si chiama quartiere del Carmine.
Ah, perfetto, chiedo scusa, la Misericordia è un'altra, è a Firenze.
Ma sì, è una piccola Belleville, in realtà è un incrocio tra Belleville e una grande, lunga e composita reticolare via del campo, direi. È un posto di tutti i posti, è un luogo di tutti i luoghi, sostanzialmente credo che sia il luogo a Brescia in cui incontrare di più l'altro, incontrare nazionalità diverse, culture diverse, con, adesso non voglio nemmeno poi essere troppo dire parole troppo mitizzanti, ci sono anche ovviamente dei problemi ed è normale che sia così, ma è un quartiere che è andato incontro negli ultimi anni a una grande rivalutazione.
Ma dove c'era il ristorante dello scultore, quel famoso ristorante di artisti dello scultore, o sbaglio?
C'è uno scultore, io adesso questo ristorante dello scultore non lo conosco, perlomeno non lo conosco come tale.
Ti ho fatto scoprire una cosa.
Però me la segno.
Me l'hanno detto degli ascoltatori di Brescia. Allora, chiudiamo con i 2 prossimi libri che saranno quindi dei libri molto legati al quartiere. Dopo Sabato addio, il Carmine continua a essere protagonista. Cosa sarà il Carmine nei prossimi 2 libri di Marco Achetti?
Carmine del prossimo libro, che uscirà per l'editore Giunti il 3 aprile e si chiamerà 7 diavoli, è il racconto del Carmine del secondo dopoguerra, è il monologo di una donna che racconta, di una donna, di una prostituta, che racconta tutto quello che ha passato e racconta tutti i suoi 7 diavoli, cioè i suoi vizi capitali. Siccome li ha tutti, soffre di tutti e 7.
È un po' come noi.
Come noi, come tutti probabilmente, si racconta attraverso questi vizi capitali.
E il successivo? E il successivo già l'hai scritto, lo stai scrivendo?
Il successivo sono grosso modo a metà, quindi mi permettimi di
top secret, top secret. Benissimo.
No, anche perché è bello, perché scrivere, anche perché mentre si scrive si scopre cosa si sta scrivendo, quindi
è giusto.
È presto.
Allora, grazie ancora a Marco Archetti, che ricordiamo in uscita con un libro per Giunti, ma che è già disponibile in libreria con Sabato addio Feltrinelli.
Carta vetrata.
Come diceva prima Alberto, e sono stamattina insieme a Francesco Cerasi.
Buongiorno a tutti.
Un giovane compositore, come lo ha presentato giustamente Alberto, un giovane compositore, principalmente compositore di musica per cinema.
Esatto.
Mi sembra, no? Parlavamo prima, chiacchieravamo fuori onda, tu hai cominciato praticamente la tua attività di compositore per il cinema. Hai cominciato ormai circa 10 anni fa.
Sì, più o meno, sì.
Accumulando, insomma, in 10 anni già una ricca e più che valida esperienza. Alla luce di questa esperienza, a me interessava parlare con te, chiederti, anche essendo un artista che si esprime in maniera diversa da quelli con i quali io normalmente ho a che fare, occupandomi fondamentalmente di letteratura, ma essendo un buon ascoltatore, un fruitore di musica, mi interessava chiederti come nasceva la tua esperienza e come consideravi il rapporto tra due strutture che sono comunque due strutture complesse, quella dell'immagine filmata, cioè non certo. statica, e quella della musica, appunto.
Certo. La prima cosa, secondo me, da considerare in questa complessità è esattamente l'equilibrio che c'è tra un oggetto finito, un'espressione finita, quale è una scena di un film, è un'espressione che comunque una sua definizione, una sua completezza ce l'ha, che è la musica. E quindi intanto capire dove c'è bisogno di musica e dove no, perché nell'arte applicata non bisogna, secondo me, sovrapporre l'arte, le due arti in tutta l'opera. Ci sono delle volte in cui lasciare soltanto la musica in un caso o avere soltanto la scena è comunque un ragionamento, è un lavoro di complessità, perché significa far convivere tutto insieme, ma soprattutto è un lavoro di discrezione, che in questo caso nel mio lavoro è la cosa più complessa a proposito di complessità, cioè proprio la discrezione nel capire dove finisce la libertà della musica e comincia quella del...
Cioè fare in modo anche scena. Che non sia poi preponderante rispetto all'immagine, che poi è il cardine poi alla fine, perché trattandosi di film... Esatto. Però tu sei un compositore, no? Come chiacchieravamo anche poc'anzi, tu sei un compositore, direi tra virgolette, tradizionale, no? Nel senso, sei un compositore di musica originale per i film.
Esatto.
Però è vero, correggimi se sbaglio, che è avvenuto una sorta di cambiamento, più o meno credo che risalga agli anni Ottanta, no? Nel rapporto che c'è tra la musica e i film, anche perché gli anni Ottanta sono gli anni, per chi come noi è cresciuto più o meno in quegli anni, sono sì. di poco più anziano di te, ma siamo quasi allora, coetanei, sono gli anni dei videoclip, no?
Esatto.
Cioè di un fenomeno in cui in realtà l'immagine segue la musica, si inverte il rapporto che normalmente invece c'è tra la musica per film e il film. Esatto. Questo ha influenzato secondo te in qualche modo poi anche il lavoro dei compositori per il cinema o il rapporto stesso del cinema con la musica?
Principalmente ha influenzato il rapporto del cinema con la musica, perché ogni tanto anche nei film, come dicevamo prima, si tenta il videoclip e quindi fin quando bisogna commentare, fin quando bisogna essere aderenti, si usa la musica originale e poi a un certo punto, per una specie di appagamento artistico che non è sempre riuscito, c'è una cosa di un videoclip che di per sé tra l'altro è una forma d'arte secondo me che è dignitosissima, molto molto espressiva, divertente, però non è cinema, è una cosa diversa dal cinema e quindi sì, sicuramente l'ha influenzato, se pensiamo appunto a anche da tantissimi film molto belli che non hanno musica originale, quelli di Tarantino per esempio, come dicevamo noi prima, e credo che questo abbia anche però da un punto di vista positivo abbia creato un nuovo modo di avere appunto il rapporto con la musica, ovvero non l'aderenza eterna, cioè a volte si è capito che anche non essendo completamente aderenti alla scena
o addirittura procedendo per contrasto,
pensiamo Kubrick, no? Per fare esempio più e, poi si ha una potenza espressiva comunque sufficiente, anzi a volte anche esplosiva, però è un modo diverso che non penso distrugga nessuna delle due, cioè il fatto di se alcuni continuano a chiedere la musica originale è perché appunto è il loro modo di esprimere la propria arte, se altri vogliono invece una distanza di sicurezza dalla scena perché riescono a esprimersi meglio fanno così, insomma non credo.
Mi dicevi per esempio che tu uno dei tuoi lavori con Cappuccio mi sembra
con Evano De Matteo, forse.
Ah, con De Matteo, sì. Invece è nato addirittura in una fase precedente a quella dell'immagine girata, cioè sì. Hai cominciato a scrivere la colonna sonora mentre lui stava scrivendo la sceneggiatura.
Esatto. Ho fatto la colonna sonora della sceneggiatura principalmente, che poi è stata usata anche per girare quelle scene e poi è stata insomma un po' aggiustato il tiro quando c'è stato il montaggio, perché poi specialmente nelle sonorità, per quanto mi riguarda, per me è molto importante la fotografia, nel senso che cerco un'aderenza tra il suono e i colori principalmente, anche se la melodia poi l'ho scritta
e su questo hai fatto girasse. Credo infatti anche un lavoro, no? Suono e colori, hai fatto anche una qualcosa che aveva a che fare con la pittura, non...
sì, sì.
Che era sempre una forma di immagine, ma rispetto forse presentava per te il problema che rispetto all'immagine filmata fosse statica, no?
Esattamente, che è il problema principale ed è soprattutto un'enorme libertà invece quando si tratta di un film, perché ha una scena che prosegue nel tempo e quindi lo si può accompagnare, mentre invece con l'immagine finita bisogna centrare un sentimento che quindi è molto più complesso, perché appunto una scena si sviluppa nel tempo, così come la musica, mentre invece un quadro è statico e quindi c'è questa complessità appunto della convivenza tra il tempo e invece...
Senti, allora facciamo una cosa, a un certo punto facciamo seguire allora anche alle nostre parole un po' di fatti e sentiamo un brano tuo.
Grazie.
Carta vetrata.
Francesco Cerasi, Stefano Gallerani, due voci che mi hanno usurpato il microfono, ma io ve lo ridò con gioia perché state andando alla grande. Stefano.
Sì, allora, no, Francesco, a me interessava questa cosa, per esempio, di cui parlavamo prima, no? Di come alle volte il ruolo del compositore sia stato usurpato dalla funzione di DJ del regista, no? Si fanno praticamente le playlist.
Sì.
E si costruiscono decine di videoclip all'interno del film, alle volte esatto. in maniera egregia, pensiamo, cioè il caso di Tarantino è probabilmente
l'espressione più alta.
Sì, le sue colonne sonore sono
stupende. Proprio di Tarantino hai fatto una colonna sonora di Tarantino,
ho fatto una promo. Un pezzo che poi a un certo punto era stato considerato in una scena per chiaramente per pochissimo tempo, tipo
dell'ultimo film per
sì, Django. E allora poi su YouTube hanno messo queste
proposte. C'ha l'occhio lungo Tarantino,
cioè io che c'ho un po' di fortuna.
Come ci sei arrivato?
Perché insomma c'è un mio editore che ha
Top Secret
ha fatto dei pezzi che sono in Inglourious Basterds e quindi tra questi compositori anni 60 ha messo anche un pezzo mio questi,
e lui ha detto ma chi è questo?
E quindi per un po' mi sono sentito molto molto fico, però poi no.
Ma lo sei,
grazie.
Senti, come sei arrivato alla musica come compositore, come sei arrivato alla musica per il cinema, cioè come hai pensato che la tua chiave di musicista potesse poi alla fine essere messa, siccome hai cominciato prestissimo, no, dicevi hai cominciato poco più che ventenne, potesse essere messa in un certo senso al servizio di un'altra forma espressiva?
Perché credo che dipenda, mi sono interrogato abbastanza su questo, credo che dipenda dal fatto che ho sempre ascoltato, ma fin da piccolissimo, la musica nel Walkman. Cioè per me ascoltare la musica seduto non è molto emozionante, e quindi la dovevo ascoltare mentre intorno accadevano delle cose, e quindi è normale che tra lo scrivere una canzone, che comunque c'ha un racconto, un testo, però non è la vita vera, è molto meno emozionante, era più emozionante per me considerare che la musica che ascoltavo poi era insieme a delle immagini.
Quindi, il Walkman è un residuato ormai per noi, no?
Sì, serviamo
memoria solamente noi del Walkman.
Non
si sentiva poi mai, se saltava sempre il nastro, sì, poi sì, quando sì. C'erano quelli col CD, saltava il CD. Era,
pure nei momenti migliori finiva la cassetta, dovevi girare.
La batteria.
Era veramente un disastro. E ci sono stati dei film o dei compositori, dei musicisti, degli autori che ti hanno segnato, non lo so, che hai considerato... Dei capisaldi, dei punti di non ritorno nella tua formazione musicale?
Da molto piccolo, cioè io mi ricordo di aver deciso di voler tentare di fare colonne sonore, perché da molto piccolo, quando uscì Balla coi lupi, è una cosa un po' banalotta, però purtroppo è la verità, la musica di John Barry, che poi aveva fatto anche 007.
Diciamo un nome da niente.
È una che due tre cose. E mi ha proprio folgorato. Quindi ho detto devo provare.
E ho visto una foto con Morricone.
Sì, anche Morricone.
Però non è il tuo stile, perché lui si sovrappone un po' troppo all'immagine. Quant'è invadente la musica di Morricone, diciamolo, dai.
È bella quanto...
Bella sì. Nessuno lo mette in dubbio, certo, però che... In qualche modo vai a sentire Morricone più che a vedere il film in certi casi.
Sì, no? La discrezione di cui parlava lui, no? L'equilibrio su cui il musicista deve un pochino sempre giocare per non prendere il sopravvento sopra il film.
E poi, insomma, Morricone ha fatto così tanti film che anche... in realtà ci sono dei momenti di discrezione anche
in lui.
Nei suoi film. Paradossalmente, per esempio, la musica dei film di Verdone che ha scritto Morricone è meno invadente di Mission,
esatto. Diciamo,
però
chissà perché.
Meno male che ha fatto Mission.
Sì, no, ma per la musica è un bene. Non so quanto per quel film non sia poi alla fine.
È una. Sì. Però ecco, io qui dovrei spezzare una lancia a favore dei compositori. Questa è una cosa che un regista può evitare.
Ecco perché.
Perché i compositori, io stesso sono portato, anche per un fatto proprio di
orgoglio, certo,
artistica, a fare magari dei pezzi
più presenti,
in cui invece il regista poi ti può aiutare a capire che quella non è la strada giusta. Se una musica sembra invadente in un film,
il direttore d'orchestra resta lui, no?
Vuol dire che il regista piace, perché se no diceva no, guarda questa, no. Invece se poi alla fine lo troviamo sul film, sì.
E la musica dei film di Nanni Moretti, che poi sappiamo chi l'ha composta.
La musica dei film di Nanni Moretti a me sembra ineccepibile.
Ti piace?
Sinceramente.
Anche lì la messa è finita, qual è il più azzeccato secondo te?
Beh, a me piace molto la musica di Ecce Bombo.
Classica.
E piace, devo dire, moltissimo la musica di Caro Diario. Dei propri temi di Piovani. Perché è vero che c'è questa semplicità, è vero che c'è questo cromatismo un po' rotiano, però... però io non riesco a immaginare quelle scene senza...
con una... Beh, in fondo diversa. In quel caso c'è un'ottima aderenza, no? Tra l'immagine.
Direi perfetta.
Cosa vorresti fare da grande se vuoi continuare sempre a lavorare nell'arte cinematografica, oppure se pensi che prima o poi uscirà una tua raccolta di composizioni solo per l'ascolto?
Io sto scrivendo un disco di musica solo per l'ascolto. È da grande.
Grande anteprima a Radio Città Futura. Casa editrice, casa discografica è uscita.
No, no, io devo capire quando finisco di scrivere questi pezzi e poi da grande.
Scaramanzia.
Lavori al pianoforte?
Sì, al pianoforte e poi ci sarà, penso, un ottetto di archi e fiati.
Benissimo, grazie ancora Francesco Cerasi e Stefano Gallerani, ma che restano con noi a ascoltare Enrico Emilitri, che ci ha raggiunto da Malosco per parlare di Mario Roatta, un generale italiano di cui fu anche importante la commissione Roatta, che per i crimini di guerra compiuti dagli italiani a Lubiana. In particolare lui ci parlerà della circolare 3C. A te la parola, Enrico.
Diciamo che in realtà vorrei allargare un po' il discorso.
Devi.
Perché in realtà, più che parlare della circolare, di cui purtroppo sono riuscito a sapere molto poco anche informandomi, comunque diciamo in sintesi intendeva dire che in sostanza questi territori, quindi la Carniola, la Dalmazia, eccetera, cioè tutti i territori rimasti a lungo sotto dominio veneziano, in pratica sarebbero dovuti rientrare sotto la sovranità italiana, come peraltro previsto abbondantemente in origine dal Patto di Londra, e che i trattati, a partire da quello di Versailles, ancora di più di quello di Saint-Germain-en-Laye, in pratica alla fine avevano diluso praticamente, cioè in realtà tutti questi territori che erano stati abbondantemente pagati, perché non dimentichiamoci che c'è 5 milioni di mobilitati nella prima guerra mondiale, avevamo avuto 600.000 morti e di conseguenza pagati cari, però praticamente si è stati pagati con moneta da scimmia, cioè in un certo punto non c'erano stati dati o solo in minima parte. In pratica si pensava, dopo l'invasione del 6 aprile 41, di recuperare queste terre, cioè in pratica di espellere, in pratica fare una sorta di pulizia etnica, no? con cui praticamente l'elemento slavo doveva essere o sterminato oppure proprio espulso.
La frase esatta, guarda, è questa, l'abbiamo trovata: non rifuggite da usare crudeltà, deve essere fatta una pulizia completa, abbiamo bisogno di internare tutti gli abitanti e di mettere le famiglie italiane al loro posto. Questo è proprio un estratto dalla circolare 3C del 1942.
No, perché poi non dimentichiamoci una cosa, che oltre alla Carniola, cioè quindi alla regione di Lubiana, con la creazione della provincia di Lubiana, che in pratica avrebbe agevolato Trieste, perché non dimentichiamoci che Trieste in realtà diciamo non aveva questo grande retroterra industriale, eccetera, l'unico centro di una certa importanza anche economica era appunto Lubiana, che avrebbe forse potuto essere valorizzare Trieste. Non dimentichiamoci che diciamo l'ambizione era recuperare appunto la Dalmazia e acquisire addirittura, oltre al Kosovo, che è stato poi unito per breve tempo all'Albania, anche il Montenegro, perché non dimentichiamoci che la regina Elena era figlia di Nicola I del Montenegro.
Elena d'Italia,
sì,
ecco, diciamo.
Sì, Elena sposata con Vittorio Emanuele III, era figlia di Nicola I del Montenegro, che era stato anche suocero di Pietro I Karađorđević, re di Serbia prima e di Jugoslavia poi, e che quindi lo stesso Alessandro I, poi ammazzato nel 34 a Marsiglia, e il figlio di questi Pietro II, erano dunque i nipoti di Vittorio Emanuele III, tant'è vero che si sperava, lo stesso Pietro sperava, dopo il colpo di Stato che ha praticamente vanificato l'alleanza con la Germania nazista, che il prozio facesse pressione su Mussolini perché invitasse Hitler a non invadere la Jugoslavia. Speranza, siamo tutti delusa, perché nel giro di una settimana i tedeschi sono arrivati a Belgrado, per 3 anni e mezzo la Jugoslavia è stata invasa. Quindi con tutte le ferocie del caso, e non dimentichiamoci che anche noi ci abbiamo messo del nostro, perché subito dopo l'invasione, appunto come dicevi te, si è stata fatta questa ordinanza, cioè in pratica si pensava alla pulizia etnica, e in effetti c'è stato rifiuto paradossalmente anche da molti membri della stessa comunità italiana presenti in posto. In realtà non volevano entrare nel Regno d'Italia, non perché si trovassero bene sotto la Jugoslavia, ma perché in effetti si erano fatti 2 conti e non c'avevano nulla da guadagnare, cioè solo perché c'erano stati veneziani dovevano essere italiani, non aveva senso, diciamocelo.
Un po' come oggi, che hanno mantenuto a Capodistria la lingua italiana, c'è anche una radio voluta da Lubiana che trasmette in italiano, c'è l'Unione Italiana, insomma, mantengono un rispettoso, quantomeno rispettoso bilinguismo, non certo come a Bolzano o nel Sud Tirolo, dove la presenza del tedesco è massiccia, ecco, diciamo che sta un po' scomparendo l'italiano da quelle zone.
Sì, beh, diciamo che qui in effetti l'italianità è sempre stata in discussione, perché anche, non dimentichiamoci, che anche coloro che sono sempre stati specificamente italiani, in realtà ricadendo nell'area di influenza germanica, in realtà, se si esclude il Rovereto e la Vallagarina, che per un secolo sono stati sotto dominio veneziano, in realtà il Trentino dopo la fine dell'impero d'Occidente non è mai realmente rientrato nel contesto italiano, te lo posso dire io che
vivi a Malosco, certo,
che vivo a Malosco, pur essendo lombardo di nascita sono d'adozione trentino praticamente da sempre, però io ho compreso la realtà di cioè, invece, come ripetiamo, la Venezia Giulia, l'Istria e la Dalmazia sono state a lungo sotto dominio veneziano, quindi non dimentichiamoci che il nazionalismo filo italiano in queste terre era molto più marcato, molto più radicato, proprio per questa ragione, anche se non dimentichiamoci che il retroterra della Dalmazia, che sappiamo tutti che morfologicamente tende a restringersi man mano che si arriva verso le bocche di Cattaro e verso Dubrovnik, in realtà tende a restringersi, il retroterra vero e proprio è nel cuore della Bosnia, però nel cuore della Bosnia, nel lungo corso della Drina e Neretva, non è mai stato popolato di italiani, è sempre stato slavo e per di più musulmano. Non dimentichiamoci infatti che fra coloro che perpetrarono le stragi, persino di italiani nella Slovenia, nella Croazia, che venivano riconosciuti come antifascisti o comunque come oppositori, vi fu la famosa divisione bosniaca Handschar, cioè scimitarra, perché l'emblema era un braccio che impugnava la scimitarra, composta di musulmani bosniaci. Oltre agli ustasi, che erano cattolici e croati, c'erano anche i musulmani bosniaci.
Sì, Enrico, ma questa è un'altra storia, musulmani bosniaci, ustascia, sono storie molto complesse e ci ritorneremo in un prossimo collegamento. Intanto grazie sempre per la tua approfondita conoscenza dei problemi, anche quando il tempo, come sempre, è breve. A presto.
Carta vetrata.
Bentornata la signora Brindisi, per chiudere la nostra chiacchierata, perché ricordiamo a tutti la grande festa che c'è stata a Pozzuoli, dove i ragazzi hanno incontrato, diamo i nomi, gli scrittori
che abbiamo incontrato quest'anno, cioè che hanno accettato, hanno accolto il nostro invito con la collaborazione anche dei loro editori, sono stati Andrea Baiani, Paola Soriga, Maurizio De Giovanni, il giallista che è stato
con Dove si ferma Roma, Dove finisce Roma.
E Paola Soriga, sì, esatto.
Come è andato quel libro? Qui a Roma è stato un po' contestato, amato.
Lì la situazione è diversa dai ragazzi,
come
ovviamente.
Una sarda a Roma.
I ragazzi, questo intendo i ragazzi di Pozzuoli, i ragazzi campani, le centinaia di ragazzi che hanno partecipato al festival, per il momento hanno accolto tutto con estremo entusiasmo. Adesso ci sarà il momento in cui si cimenteranno con la scrittura, quindi il momento un po' più privato. Dopodiché a maggio, una giuria composta dai docenti e dagli scrittori deciderà quali sono le pagine migliori, le pagine vincitrici, e poi ci sarà un secondo incontro a giugno.
Ti aspettiamo con i vincitori.
Grazie, sarebbe molto
vogliamo
bello.
Vogliamo vedere questi giovani camaleonti.
Leggere quello che scrivono.
Perché ricordiamo come funziona. Praticamente sono chiamati a intervenire su testi già scritti.
Esatto.
Di grandi scrittori, di scrittori affermati.
Scrittori comunque contemporanei, esatto.
Pubblicati, famosi.
Certo. Piuttosto giovani, cerchiamo insomma di cercare, di scegliere dei libri che possano essere abbastanza
vicini
ai ragazzi e anche di trovare...
L'anno scorso qual è stato il vincitore?
Ci sono sempre quattro vincitori, nel senso che viene scelto un vincitore per ogni libro. Ecco, quindi non viene scelto un vincitore per un solo libro. La migliore pagina per ognuno dei quattro titoli. L'anno scorso c'erano gli scrittori invitati, erano Viola Di Grado, Antonio Scurati, Andrei Longo... Mi manca un quarto che adesso non ricordo.
E ti diamo tempo. Vabbè. Intanto salutiamo Catena Fiorello.
Buongiorno a tutti.
Eccola qua, la nostra grande scrittrice.
Scrittori.
No, anche tu sei una grande scrittrice. Ormai sei arrivata anche a una maturità del sesto libro, se non sbaglio.
Sì, è il quinto.
Il quinto.
Ho sentito dei nomi che sono così, proprio appena li ho sentiti ho detto oddio.
No, ma invece hai un estimatore da Rovigo, che è il direttore della Voce di Rovigo, Cristiano Draghi, che salutiamo.
Oh, grazie.
Che voleva in qualche modo
farti
delle domande su questa esperienza che ritorna un po' a casa, perché il libro il nostro pane quotidiano, sì, che è uscito da poco per Rizzoli, ritorna in Sicilia, nella casa dove sei nata, dove sei cresciuta, e attraverso le ricette ci fa rivivere, ci fa palpitare, battere il cuore al sincrono, un po' come Amiche da morire, che ho visto ieri sera, quella Sicilia così affascinante, anche se lì non è in Sicilia, ho visto, è stato girato in Puglia, ma insomma non importa.
Più o meno è la stessa cosa.
Più o meno è la stessa cosa. Sei molto generosa, perché so che i siciliani credono che la Sicilia sia unica, ma insomma.
No. Beh, andate in Salento e vi rendete conto che alla fine.
Grazie, Cristiano, a te la parola.
Beh, intanto devo. Buongiorno Catena Fiorello. Allora, la carta vetrata mi fa fare delle scoperte, perché mi propone dei nomi, no? Io comincio subito a appassionarmi, a documentarmi, a leggere, e devo dire che li azzeccano tutti,
E quindi poi il fatto di avere un estimatore da Rovigo per me è un grande onore, perché questo dimostra ancora una volta che i pregiudizi, no? Dice, ma come fa una persona che... Lei è nato e cresciuto a Rovigo?
No, io dirigo la Voce di Rovigo, che è il quotidiano locale, sono nato e cresciuto a Firenze.
Però è sempre del nord comunque, quindi...
Siamo centro-nordisti.
Esatto, mi fa ancora più piacere questo.
Ma noi due dovremmo fare una seduta di psicanalisi sui figli Mezzani.
Mamma mia,
no,
il terzo su quattro è un dramma.
No, io sono secondo di tre, poi ho tre fratelli di altre madri, quindi io sono quello proprio che nessuno se l'è filato.
Certo, lo capisco cosa vuol dire, cioè che poi uno
pensa
perché non è così, perché un genitore non fa quelle differenze, siamo noi che pensiamo questo, secondo me.
Sì, può darsi, però no, dobbiamo capire anche queste madri, questi padri che spossati dal primo.
Sì.
Io ho avuto due figlie, la seconda ha fatto quello che voleva.
Certo.
Perché, e questo però forse io lo interpretavo da bambino, lo interpreti come non si curano di me.
È chiaro.
Invece ti mollava, io la seconda, vuoi dormire con i genitori e dormici, non vuoi mangiare, non mangiare.
Beh, la prima ha pagato pegno, no? Ha fatto da apripista, quindi ha tutte
cioè,
sul le
primo meni. No, nel senso morale il termine, nel senso gli dai gli obblighi, le regole,
chiaro.
Dici cosa deve fare.
Si tenta sul primo.
Sì, però poi vengono delle specie di genietti i primi, mentre l'ultimo sono i cocchi e noi siamo un po' dimenticati. E vabbè, comunque possiamo fare una seduta su questo, andrà altre 10 ore, no?
Perché avrei tante cose da dire.
Il primogenito è Fiorello Rosario.
Allora, Rosario è il primogenito, quindi quando è nato è il primo figlio maschio, tanta fatica proprio da parte di mia mamma anche per partorirlo, quindi è stato un miracolo. Poi arriva la prima femmina, che è Anna, quindi la prima bambina in casa, quindi tutte le attenzioni.
Che è l'unica che non fa spettacolo,
esatto,
non è nel mondo.
Esatto. Meno male.
Almeno una si è salvata.
Beata lei, che che non deve stare così alla mercé del mondo, è bello, è brutto, è cattivo, non sa fare questo.
Ma siete bravi in tutto, devo dire, trovare un difetto alla famiglia Fiorello è difficile.
Un cognomone impegnativo,
però in tutti i sensi, perché può essere anche una croce da portare in silenzio, però da portare.
Io dico impegnativo proprio per quello, perché poi è sempre difficile avere...
Beh, guardi, le faccio un esempio così in piccolo, no? Pochi giorni fa qualcuno sul mio Facebook mi ha postato un qualcosa che aveva scritto un'altra persona. E tant'è che poi io alla fine ho detto: non mi postate queste cose, non mi piacciono le polemiche. Comunque questo signore diceva, dice: scusate, ma ho visto la Fiorello al TG5, che vergogna, basta con questo nepotismo. Allora io sì, mi son fatta questa domanda. Dunque uno dei miei fratelli, che notoriamente sono personaggi Mediaset, no? Perché certo, i miei fratelli hanno sempre
tutto lì.
Hanno chiamato il direttore del TG5 dicendo: allora tu prendi mia sorella e la fai venire al TG5 e se non lo fai ti facciamo licenziare.
Cioè, immagino.
Ma possono farlo, hanno anche il potere di farlo.
Beh, ma come si fa a pensare?
Beh, passiamo però al libro. Io ho fatto un parallelo. C'è un libro che si chiama La cuoca di Buonaventura Durruti,
che conosco,
racconta la cucina spagnola al tempo della guerra civile, quando Buonaventura Durruti, capo degli anarchici militari della Catalogna, combatteva il...
Tanto caro a Fulvio Abate, che faceva Tele Durruti, ti ricordi? No?
Allora, questo libro riporta una specie di diario di quella che sarebbe stata la cuoca della colonna rivoluzionaria di Buonaventura Durruti, e però attraverso questo ovviamente racconta l'esistenza quotidiana, la preparazione del cibo per tutti, cos'era per lei la rivoluzione, eccetera. In questo, quindi, diciamo, è un artificio letterario quello di mettere insieme cibo e ricordi, che questo libro mi è piaciuto moltissimo, questo artificio è bello, quindi le faccio i complimenti, perché è una cosa che mette insieme qualcosa di così vitale come la cucina.
Io sono andata oltre, volevo fare un altro esperimento. Mi stanno molto a cuore gli adolescenti, i giovani, insomma, i ragazzi. Certo, ormai io li vedo i giovani, perché ho 46 anni, li vedo proprio giovani. È un momento duro che vive il nostro paese, non solo il nostro paese, e tanta gente si vede proprio privata della dignità, no? Perché io mi sono fatta anche questa domanda: ma se mio padre avessero tolto quello stipendio, no? Quando eravamo ragazzini, noi che avremmo fatto? E ogni tanto così mi faccio questa domanda, anche con mio fratello Rosario tempo fa, dice: ma ti immagini se il papà si fosse ammalato? Qualcosa, sai, quelle cose che poi impediscono, e probabilmente, non lo so, saremmo andati a chiedere i soldi per strada, non lo so. Perché non avevamo...
C'era anche una mamma eroe che cucinava che chiamate i grilli, no?
Sì, esatto. E allora io mi son fatta questa domanda: che cosa posso fare io, il mio piccolo contributo, in un momento così difficile? Non sono un politico, non ho i mezzi proprio per cambiare la realtà, però posso scrivere una storia. Ecco, questo è quello che a me piace fare, scrivo una storia. Che però questa storia non deve essere soltanto l'affermazione del concetto che in questo momento in Italia va tutto male, perché lo sappiamo tutti che va male. Voglio raccontare una storia di speranza, ovvero anche noi, lascia stare questo cognome che non c'entra niente, infatti leggendolo ci si dimentica dopo 2 minuti che lo ha scritto una persona che appartiene a una famiglia nota, ma insomma che questo cognome più o meno si conosce. Entri in una famiglia qualunque che con tante difficoltà è andata avanti, ed è quello che vorrei raccontare a questi ragazzi, che è vero che il momento è duro, io lo so, con cognizione di causa, ci sono stata dentro almeno fino a 25-28 anni, tant'è che fino ai 25 anni io non ho mai fatto un viaggio in vita mia, non sono uscita dalla Sicilia, e alla fine che cosa è rimasto di questo viaggio? È vero, ci sono state delle difficoltà immense per andare avanti, ma duri, momenti proprio duri veramente, però alla fine siamo qua, siamo vivi, ce l'abbiamo fatta, ognuno ha trovato la sua strada, il suo percorso in qualche maniera, bene o male, bello, non bello. Certo, le fatiche ci sono, non bisogna vedere soltanto noi lustrini e paillette, ci sono state e ci saranno sempre, però ce l'abbiamo fatta. Se qualcuno in quegli anni fosse venuto da noi a dire sai un giorno tu farai l'attore, tu farai... no, avrei detto ma dai va, cioè non si pensava proprio, cioè la televisione, le cose erano per gente che viveva al nord, perché noi ad Augusta, ma chi doveva venire a vederci o a scovare il nostro talento, la nostra... Quindi vorrei parlare proprio a questi ragazzi e dire di non pensare mai che la strada non c'è, è sbarrata, non è vero, non è così, è tutto nella testa quello di cui abbiamo bisogno. Lo dimostra il fatto che figli di contadini o di gente con pochissimi mezzi, operai, gente che fa fatiche, salti mortali, diventa, che ne so, magistrati di altissimo livello che hanno cambiato la storia del paese. Quindi è stato e sarà sempre così.
Cioè non bisogna solo ereditare lo studio dentistico dal papà.
Non è così, noi non avevamo nulla, contavamo, ripeto, veramente solo su quello stipendio che arrivava ogni 27, anzi al 20 era già finito, e mio padre si faceva aiutare sempre dai suoi colleghi nella caserma della Guardia di Finanza di Augusta, sai, c'erano quelli che avevano meno figli o la suocera in casa, insomma avevano più possibilità. Mio padre chiedeva aiuto a questi colleghi ogni tanto e arrivavamo al 27 e si ricominciava a sperare di nuovo il mese dopo.
Quindi fiamme gialle generose, quindi non tanto, bisogna solo aver paura delle fiamme gialle.
Ecco, l'ho detto in un'intervista giorni fa in una radio, dico le persone quando vedono un finanziere hanno sempre, no? Oddio, brivido mortale. Ecco, a me quella divisa riporta un passato troppo felice.
Di grande generosità.
Sereno. Sì, e veramente mio padre ha potuto contare.
Anche il mio trisnonno è stato generale della finanza, adesso lo dico così con una punta d'orgoglio.
Ah, però generale, mio papà era appuntato della Guardia di Finanza, è morto insomma brigadiere.
Anche all'epoca a Roma era vista come un tradimento, perché la nobiltà romana alla quale purtroppo appartengo vedeva l'arrivo dei piemontesi e del governo un po' come un qualcosa che usurpava.
È vero.
Un giovane che decideva di diventare servo dello Stato, quindi di abbracciare le fiamme gialle, era visto molto male. Poi era l'esercito che più di tutti interveniva in città, perché qui a Roma immediatamente il problema del pagare le tasse fu sentitissimo, nel senso che non si pagavano proprio, i nobili non le pagavano al Papa, e invece i piemontesi dissero no, le passe a te come tutti gli altri.
Comunque, oltre a fare la seduta di psicoanalisi, facciamo proprio una riunione, ci sediamo in un salotto, perché io starei ad ascoltarla per ore. Cioè, la sua cultura è un momento questo fantastico. Cioè, lei apre la bocca e racconta la storia, l'Italia, le persone, però le racconta in una maniera non pesante, non triste. Lo dico sempre, le persone colte, quelle che veramente ti fa piacere ascoltare, sono quelle che non ti presentano la loro cultura con saccenza, ma nemmeno con, cioè, sai, io so ora, stammi ad ascoltare, stai là e non vedi l'ora di andartene via. Sono quelle che ti catturano con le parole e staresti ore ad ascoltarle. Nel suo caso è così.
Cristiano.
Ci facciamo raccontare due cose da lei. Leggevo un po' di interviste in giro che ha rilasciato, ha dato delle risposte che mi sono molto piaciute, quindi mi piacerebbe risentirle.
Quali?
Io sono come i bambini, no? Mi piace risentire le storie. No, sul valore della convivialità,
sì,
cioè sul fatto di, è vero, ora lì parliamo, devo dire che in Polesine, sui ricordi della povertà, lei sfonda una porta aperta. Qui ci sono famiglie che mi raccontavano quando le proteine erano un po' di rane e magari qualche pescetto pescato dal papà dopo il lavoro nei campi con la rete, dove alla chiusa del canale che la mamma friggeva, insomma, e lì finiva la proteina, quindi il resto erano tutte patate americane.
Mia mamma?
Come, che faceva la mamma?
Per illudersi che stava mangiando pane e formaggio, toglieva la mollica dal pane quando riusciva ad averne un pezzo, perché non era facile averlo per lei, per tanti motivi.
Ecco.
Sì, perché le è morta la mamma quando aveva 6 anni, è rimasta da sola col fratello e questa nonna che non aveva mezzi per mantenerli, insomma è stata durissima la vita ed è scritta nel libro. Allora toglieva la mollica dal pane, la metteva nell'altra mano e allora mangiava pane e formaggio, cioè la mollica era il finto formaggio. E io dicevo, e ti bastava? Sì, io mi convincevo che quello lì era mettere il formaggio, quindi c'è, cioè, uno con la fantasia, no, può fare veramente.
Ma quanto vale lo stare comunque a tavola anche con un pezzo di pane e pane?
Io ho molta nostalgia di quella famiglia lì, di quella cioè il momento, mi chiedono qual è il momento più felice della tua infanzia. Quando mio padre tornava dalla caserma e finalmente eravamo tutti e sei seduti intorno alla tavola. E io ancora oggi ho l'esatta percezione di quella, di quel tipo di felicità, cioè è come un odore, come un sapore, quel tipo di felicità. A me non è più tornato poi da quando è morto mio padre, perché comunque è mancata qualcosa. E, era troppo bello, perché avevi l'esatto, come dire, avevo l'esatta percezione, non ci può accadere niente. Qui siamo tutti al riparo. C'è la mamma, c'è il papà, tutti intorno, e la vita è bella, perché loro sono stati bravi anche in questo, a non farci mai capire il momento che si stava passando, che era veramente tosto. Ma io ho visto sempre i miei genitori sereni, però ho adesso, a posteriori, quei mal di testa di mia mamma, quando la vedevo con gli occhi rossi, che mamma, ma che hai? No, dice, ho sempre questo mal di testa, sto male, ho mal di testa. E oggi lo capisco che magari non era soltanto il mal di testa, perché poi mia mamma, cioè, quando nella vita pratica di tutti i giorni, doveva inventarsi delle cose, cioè era dura veramente. Allora, sai, arrivavi, volevi un libro nuovo, una cartella nuova, qualcosa, e loro non ti potevano dire sì. E si inventavano delle cose, cioè io mi ricordo ancora quando mia sorella si ammalò alla tiroide, aveva un gozzo tiroideo e si doveva preparare questo viaggio a Padova, perché Padova era vista, no, come la città.
Eccoci qua nel Veneto, padovani, sì. Grandottori.
Per i siciliani Padova rappresentava la salvezza per qualunque malattia. Padova e Verona, anzi, mi ricordo. C'erano sempre queste due città. Più che Milano, è una cosa strana, però per i siciliani, almeno nella zona di Augusta, Siracusa, Taormina, Padova e Verona erano proprio il posto per l'eccellenza. E mi ricordo, per mettere insieme i soldi per questa visita, e per il viaggio, per tutto il resto, una fatica immensa, e anche la visita da un medico era diventava un'emergenza in famiglia. Malgrado questo, ancora oggi dice, qual è stato il periodo più bello della tua vita? Quello che non ritornerà più. Io sono una nostalgica, eh? Non guardo il passato soltanto come qualcosa che è passato, dice, beh sì, mi piace così, no, proprio mi manca e ne ho bisogno ogni
giorno.
Ma perché? Liberatevi da questo incantesimo. Vorrei essere come tanta gente che dice, io vivo così giorno dopo giorno, ma sì, non indugiare nel passato, quello ormai rappresenta il passato, non ce la faccio, perché sono stata troppo bene in quegli anni e mi manca quella, appunto, quella convivialità, il fatto di avere, di sapere sempre che, cioè, aprivi la porta e la signora Ragnolo, quella che abitava davanti a noi, era con noi, cioè i nostri problemi erano della signora Cettina o della signora Brigida Ricciardone che stava sopra, cioè se io avevo la febbre era un problema di tutto il palazzo, del vicinato, come stai, che fai, venivano, che non era morbosità o curiosità.
Dobbiamo salutare, quindi, sulla battuta della mancanza.
È un peccato salutarci.
No, ma tornerà, perché adesso è in giro per presentare il libro, ma la vogliamo in studio.
È fantastica, sprizza vita.
Mi piace questo salotto tanto, perché è proprio com'è, trasuda raffinatezza, ecco, mi piace.
Grazie, nata senza camicia.
Gentili.
Nata senza camicia, che è anche il titolo del primo libro scritto da Caterina Fiorello, un libro che anche lì approfondisce il risultato di chi non doveva farcela, invece ha sfondato.
E chiaramente io simpatizzo, lo devo dire, sono di parte, lo so. E dice, ma allora i figli di papà o la gente ricca, ci mancherebbe, c'è tanta gente ricca che fa tanto di quel bene.
E speriamo che siano sempre di più.
Però i figli di quelli che non possono, io chiaramente.
E vanno aiutati, gli altri no.
Sì.
Devono aiutare loro.
Esatto.
Grazie ancora.
Grazie
anche a Cristiano Draghi, alla signorina Brindisi, che anche lei raggiunge il suo compagno a Bari, se non ricordo male.
Sì,
quindi
esatto.
Salutiamo tutte le radio contubernali, prima da tutte Radio Città Futura Bari e tutte le altre. A presto!